Podcast Wiki. Podcast Wiki. Podcast Wiki. Podcast Wiki. Podcast Wiki. Podcast Wiki. Cari amiche e cari amici di Outcast, bentrovati con un nuovo appuntamento con Outcast Weekly, il nostro podcast settimanale in cui parliamo un po' di quello che succede di fresco all'inizio della settimana. E quello che è successo di fresco in realtà è che il fumettista sceneggiatore Davide La Rosa, che è qui con me. Ciao Davide.
Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie come dicono in televisione, dell'ospitata.
Anche io stavo pensando proprio ospitata mentre parlavo.
È una parola bruttissima, però mi piace dirla perché mi piacciono le parole brutte.
Ma è strano, mi fa pensare a Maurizio Costanzo
Show. Appunto, cioè non... sì. No, perché di solito lo dicono i VIP, quelli in quelli tipo, quelli che non si fila nessuno.
Ma però è strano, perché anche io dico sempre ospitata. Comunque, vabbè,
l'ospitata allora, di Davide
un
VIP della
non ti fila nessuno.
No, ma io non sono neanche un VIP, io sono un miserabile.
Ma in realtà penso che sia italiano, cioè, quindi, però non mi piace come parola, vabbè, comunque insomma.
Però siamo qua, comunque con questa ospitata.
Sì, comunque è un'ospitata.
E questa ospitata l'ho fatta perché Davide La Rosa, che è fumettista, sceneggiatore, immagino che in realtà dopo gli chiederemo di presentarsi, però immagino che chi ascolta Outcast, la maggior parte delle persone lo conoscono già, quindi non penso che abbia bisogno di molte presentazioni. Ad ogni modo, ieri, corretto, lo stiamo registrando a martedì 3 dicembre.
Il giorno 2 dicembre.
Ha fatto partire una campagna in crowdfunding su Indiegogo,
sì,
per questo progetto che è La Divina Commedia illustrata male, Inferno, nel senso che si tratta,
esatto.
Si tratta di una cosa che però è meglio se ce la racconti tu, visto che sei qua, perché devo presentarla,
sì,
io.
No, infatti, no, la mia idea è quella, allora, per tutti quelli che non mi conoscono, che presumo sia la maggior parte del tuo pubblico.
Ah, bravo, bravo, infatti, perché infatti ho una domanda prima, che rappresentati come hai iniziato.
Esatto.
Poi sono partito a palla.
Allora, io vorrei fare, cioè in teoria sarei sceneggiatore di fumetti, no? Soltanto che per una serie di motivi faccio anche il disegnatore, ma non so disegnare. Cioè io faccio parte di un gruppo che si chiama Fumetti Disegnati Male, nato nel 2004, ancora attivo.
Ma sei anche cofondatore del gruppo?
Sì, sono cofondatore, siamo io e Emiliano Mattioli, due fondatori. L'idea era di Emiliano, mi ha coinvolto immediatamente perché io facevo il corso di fumetto con suo fratello, che è molto bravo a disegnare, e ci siamo conosciuti così, a Bologna, perché all'epoca studiavo a Bologna, insomma. E niente, quindi io poi, siccome sceneggiavo, ma i disegnatori che conoscevo non volevano disegnare le mie storie, soprattutto perché erano tutti intimisti, quindi gli intimisti fanno gli autori completi, mi sono ritrovato a fare anche io l'autore completo non intimista, e allora avevo una serie di materiale, e sempre Emiliano mi ha detto: ma perché non apri un blog? Io fatica so accendere un citofono, tuttora, e niente, poi ho fatto questo blog nel 2005. E all'epoca eravamo veramente in pochi a fare fumetti online, e niente, poi una cosa tira l'altra, dopo qualche anno ho cominciato a pubblicare libri disegnati male, però parallelamente ho cominciato a fare anche fumetti sceneggiati, fatto Suore Ninja, ad esempio, poi vabbè, ho fatto un po' di altre cose, poi disegnate e scritti da me, ho fatto...
Suore Ninja, che era disegnato da...
Ah sì, Suore Ninja è disegnato, scusate, giusto, da Vanessa Cardinali, poi ho fatto La Notte del Presepe Vivente, che è una storia ambientata a Laglio, qui in provincia di Como, l'ho scritta io, l'ha disegnata Federico Rossi Edrighi, e poi niente, ho fatto una serie di libri scritti e disegnati da me, tipo Ugo Foscolo, Indagatore dell'Incubo, Parini, Naufrago delle Stelle, eccetera eccetera, Paco Lanciano, Il Fagiano Crononauta, e niente, quindi faccio libri disegnati male spesso e volentieri. Allora mi è venuto questo schiribizzo di illustrare La Divina Commedia, che è un libro che io adoro, e vabbè, chi non lo adora, insomma, perché lo trovo veramente geniale, illuminante. E siccome tutti quelli che l'hanno illustrato sono tutti bravi, tipo Doré, dell'Otto, eccetera, eccetera, ho detto, manca una versione disegnata male. Chi meglio di me può illustrare male la Divina Commedia? Così mi ho detto, vabbè, provo a fare questa cosa qua, però non passo neanche da un editore, perché figurati se un editore è interessato a pubblicare una roba del genere. E niente, quindi ho pensato al crowdfunding.
Ma infatti è strano, cioè, ti è proprio venuto di pensare al crowdfunding perché dicevi, vabbè, ma chi se la incura la Divina Commedia
sì,
al giorno d'oggi?
Anche perché volevo farla... Cioè, è una cosa che voglio... Perché poi con l'editoria i tempi si allungano, no? E niente, non so perché, mi è venuta sta voglia di farla subito.
È bella, la prova di Dante, del resto, è quando chiama è inesorabile.
Esatto. Per giunta, poi, c'è da dire anche questa cosa, che è un libro che si può utilizzare perché... è morto da 700 anni Dante, quindi è fuori diritti, quindi c'è proprio il testo originale e i miei disegni, le illustrazioni, la legge
anche
dice...
si può utilizzare fisicamente a scuola, cioè
sì,
o
sì, sì,
alla
la
maturità,
legge dice
uno
che
può
basta
anche
che scrivi, cioè tu non puoi impadronirti, non puoi diventare la Divina Commedia di Davide La Rosa, capito? Diventa la Divina Commedia di Dante Alighieri, poi la può pubblicare chiunque, basta che scrivi di Dante Alighieri, poi se ci fai l'illustrazione, illustrate da, capito?
No, quindi dicevo, è usabile anche, nel senso, io, una persona può effettivamente sovvenzionare il progetto, eventualmente comprarla, e poi... no, perché forse non c'è il commento, magari per le scuole.
No, non c'è il commento, no, perché se metti il commento sì, perché poi il commento di gente che viva, a meno che non usi il commento di gente del 1400, che allora anche lì è free.
Però a questo punto anche l'idea di mettere il commento potrebbe essere...
Sì,
ma poi tu pensaci.
Sì. In effetti non è male. E allora ho fatto poi delle... Ovviamente poi quando si fa crowdfunding si mettono dei perks, come dicono... Io mi scuso per il mio accento del Maine quando parlo in inglese, insomma, dei perks, quindi c'è il libro che costa 10 euro, se vogliono solo il PDF 5 euro, poi il libro più disegno 25 euro, 75 euro anche con una tavola, e con 100 euro, però i posti sono limitati, sembro Vanna Mark, 100 euro con i posti sono limitati, metto anche la persona che ha messo quei 100 euro all'inferno, cioè lo disegno male, quindi mi dicono qual è il loro peccato di riferimento e io poi gli disegno male vicino a Dante, quando passa in mezzo ai
Ma
Dante.
nel senso, in quel caso li disegneresti male basandoti su una foto magari che ti mandano?
Sì, faccio mandare una foto, che poi tanto io disegno tutti i maschi in un modo, le donne in un altro, quindi dubito, guardo solo se hanno i capelli lunghi o corti, insomma.
Ho capito. Ma però io di recente ho visto sulla tua pagina Facebook un ritratto di Christian De Sica che era effettivamente molto riconoscibile.
Sì, perché quello è...
Perché aveva l'occhio calato...
vedi, perché quella è la sintesi. Cioè, il fumetto poi... Adesso, io dico fumetto disegnato male, e sì, è vero, disegnato male perché non ha tutti i crismi, si dice crismi, vabbè. Tutte le caratteristiche di un disegno fatto bene, l'anatomia, eccetera, eccetera. Però c'è da dire un'altra cosa: il fumetto non è quello.
Le gambe, c'è il corpo, le braccia.
Esatto.
Mi sembra...
Però il fumetto non è quello. Il fumetto è un equilibrio una funzionalità tra testo e disegno. Nel fumetto, se il testo non è funzionale al disegno e se il disegno non è funzionale al testo, il fumetto non funziona. Quindi i fumetti che faccio io tecnicamente dovrebbero funzionare perché il disegno si sposa. Il tipo di disegno fatto male si sposa col tipo di testo. E, insomma, sono degli equilibri delicati. E poi appunto c'è la sintesi. Il fumetto è sintesi, quindi la faccia di Christian De Sica, se gli fai due pallini e una riga di bocca, se gli fai l'occhio calante, lo caratterizzi, no? Cioè, come se tu, Dylan Dog, no? Metti un tizio in giacca nera e camicia rossa, e da lontanissimo capisci subito che Dylan Dog, anche se non lo vedi in faccia, capito?
Sì.
Sono delle caratteristiche.
E di contro si vedono molti, cioè mi capita ogni tanto magari di guardare bravissimi illustratori che però non, quando provano a fare fumetto non sono fluidi,
esatto.
Non corrono la pagina.
Ci sono molti, molti fumetti fatti da gente che non sa, che sa fare l'anatomia, ma vedi delle statue, ad esempio, no? belle esteticamente, però non funziona, capito? Quindi insomma, così.
E la campagna per la Divina Commedia, tra l'altro, è partita ieri ed è partita a manetta, mi sembra di capire.
Eh sì, già dopo 12 ore tipo era già, aveva superato l'obiettivo. Io non pensavo neanche di farcela.
Ah, veramente?
Eh?
Veramente?
Sì, l'ho messo anche basso perché dico, vabbè, tanto non ce la farò mai neanche così basso, invece subito. E infatti dura 50 giorni, adesso spero che altra gente...
Aspetta, puoi mettere in conto altri libri oppure poi...
Sì, no, posso cominciare
cosa
subito.
Cosa puoi fare, in effetti?
No, posso cominciare...
Puoi fare il commento.
No, prima devo cominciare, perché in realtà io ho fatto tot cose di presentazione, poi il libro comincia a farlo quando vede che il progetto parte, di solito quando si fa il crowdfunding. E adesso parto subito, visto che è andato in porto, insomma.
Eh sì, in effetti ne parliamo spesso, perché siamo anche un podcast che parla di videogiochi, per cui il crowdfunding è partito è da qualche anno che è molto presente, addirittura adesso è in fase calante perché ha attraversato tutta una serie di situazioni, ad esempio grandi autori del passato che lo hanno fatto, non so, l'autore di Monkey Island ha fatto crowdfunding per fare il suo nuovo gioco perché pensava che non sarebbe stato spendibile, invece poi è andato benissimo.
Bene.
Poi molta gente, sì, ed è anche molto bello. Molta gente, tra l'altro, lo vive come se fosse un preacquisto. Cioè, in realtà è un investimento a rischio. Cioè, non è detto che poi la cosa esca. Non è detto che esca coi tempi che uno si aspetta. Cioè, anche questa cosa qui è...
Sì, guarda, io in realtà ho messo che la consegna sarà a marzo 2020, ma ce la faccio tranquillamente, perché io comunque, nel senso, cioè la cosa difficile è trovare come rappresentare un canto, un passaggio, però insomma dovrei farcela, insomma il fumetto, cioè come faccio io, è molto più veloce, più semplice rispetto a magari produrre una cosa dove ci sono tante persone che lavorano e tanti materiali da investire, da impiegare. Cioè io vedevo le altre campagne, c'erano delle cose incredibili che facevano, quindi non so neanche come diamine si possano concepire certe cose che ho visto, e immagino che potrebbero esserci dei ritardi di produzione, quindi però nel mio caso nei fumetti difficilmente, almeno per quanto mi riguarda.
Tra l'altro, la Divina Commedia, visto che Dante, mi sembra di capire che è un personaggio che tu hai già usato in passato.
Ma no, l'avevo usato una volta nel blog per una striscia.
Nel blog, me lo ricordo.
Perché avevo fatto un post per spiegare quanto fosse eretica la Divina Commedia, in realtà. Perché in effetti è veramente eretico, come libro è veramente eretico. C'è dentro della roba che non trovi nei Vangeli, roba presa da Vangeli apocrifi o libri della Bibbia apocrifi, un continuo martellare contro i papi e contro la... perché poi Dante ce l'aveva a morte con i papi, ovviamente, no?
Bonifacio VIII.
Insomma, quindi...
Che lo mette all'inferno, è possibile?
Sì.
Anche se non era ancora morto.
Esatto, no, dice che lo stavano aspettando, se non ricordo male, ma non vorrei dire una scemenza.
No, ma io figurati, ho solamente memoria liceale. Quindi...
Perché poi è ambientato nel 1300 e Bonifacio VIII è morto dopo.
Sì, c'erano tutti questi scamotaggi. E poi tra l'altro un sacco di cose della Divina Commedia, però paradossalmente sono diventate quasi canoniche nel racconto religioso. Cioè i gironi, tutte cose che si è inventato lui comunque, che in qualche modo ha rielaborato la tradizione di like spesso.
Ma poi è pieno di roba della mitologia greca.
Beh sì, totalmente, ha proprio unificato le religioni.
Sì, cioè incredibile. Per quello dicevo, com'era possibile con un testo così eretico in un periodo così rigido, da quel punto, magari è meno rigido come dico.
Ma sai, tieni conto che poi in Toscana sempre meno rigido a prescindere.
Infatti poi l'hanno anche cacciato dalla Toscana.
Dei Pieraccioni, dei Benigni.
È nato in Emilia Romagna comunque. Quindi.
Sì, è vero, però... Tra l'altro è vero, ero stato a vedere la sua tomba
a Ravenna. L'ho vista anch'io
un po' di tempo fa quando ero andato a un concerto. Però lui non aveva lavorato principalmente a Firenze, no?
Sì, poi era stato cacciato, lui sta cosa non l'ha mai digerita ovviamente, perché
caspita, però se fai la roba eretica prima o poi ti caccia.
Sì. Era ispirato politicamente, sai, la serie Guelfi, Ghibellini, quelle cose lì. Quindi...
Non ho mai capito esattamente se c'era tipo un destro o sinistro, se... o se erano,
poi erano tipo,
entrambi
erano tipo la chiesa,
monarchici.
Poi c'erano quelli bianchi, quelli neri. Devo ripassare perché in realtà...
ma insomma alla fine la gente ti paga per ripassare in questo caso.
Sì, no, ma poi è bellissimo perché me la rileggo, perché a me piace un mondo, soprattutto, ecco, la cosa che poi, come dicevamo prima, faccio tutti e tre i libri, il paradiso sarà un po' complicato, perché oltre ad essere scritto in maniera molto più complessa, succede anche ben poco in realtà nel paradiso, insomma.
Però potrebbe essere anche quello più piccantello, se lo
dico. Ah, beh, sì, certo, sì.
Nel modo giusto, non lo so.
Però nell'inferno c'è tanta di quell'azione. Io la mia scena preferita è nel canto 6, quando Virgilio si scontra con Cerbero, una roba da film. Cioè con Cerbero che è sbroccato e Virgilio gli butta il fango in bocca per calmarlo. Cioè io vedo questa scena epica di Virgilio che gli tira il fango in bocca, insomma,
Beh, qualche anno fa avevo fatto un videogioco che si chiamava Dante's Inferno e era tamarrissimo, era un picchiaduro, cioè tipo
Dante
Double Dragon.
sa che ci avevo giocato per la PSP, anche dallo stesso motore di Prince of Persia, per caso?
Allora, non ricordo, credo che fosse di Electronic Arts, non credo se sia mai arrivato sulla PSP, forse ti confondi con God of War, o forse mi confondo io ed è arrivato sulla PSP, vai a sapere.
E io non, cioè, ho giocato una cosa con Dante Tamarro che aveva la cosa della morte, la falce.
Dante's Inferno, sto controllando, sì, adesso però sono offline e io ci ho giocato un sacco di anni fa. Vabbè, comunque era tamarissimo, tipo che c'erano, non so, anche Zine de Fori, Cazzi Volanti, cioè era proprio spinto al massimo, come in effetti, però se vai a vedere, spinto come era spinta la Divina Commedia.
Sì, perché ci andava giù pesante, insomma.
Sì. Ma senti, questa Divina Commedia alla fine sarà parte del tuo universo condiviso, diciamo.
No, non c'entra niente, proprio. Non c'è, magari ci metto degli elementi pop, diciamo così, come, però non c'entra niente con, anche se poi potrebbe
Perché,
spostarsi
però, voglio dire,
un po'
c'è
forse. Sì, perché
Mussolini,
questo, eh?
con
Ecco,
Mussolini,
sì, perché questo è un libro che, l'ultimo libro,
Foscolo.
gli ultimi due libri che ho fatto sono uno, il dizionario dei film brutti a fumetti 2 con Fabrizio Pluck di Nicola, e l'altro è il libretto rosso del trilocchio antifascista scritto e disegnato da me, appunto. Quindi, insomma, per quello che dicevi Mussolini, sì, potrebbe essere un altro che uccide Mussolini.
No, se in
Uccide.
generale tu non stavi anche lavorando all'universo narrativo di
Sì,
Davide
quello
La
con
Rosa,
Salda.
Rosa Verso.
Sì, esatto, quella è una cosa con Saldapres, dove c'era Ugo Foscolo, Indagatore dell'Incubo, Leopardi e Ranieri True Detective, e cosa, mi si chiama? E Parini, Naufrago delle Stelle. Erano tre libri in parallelo che poi si andavano a confluire in un cosa finale tipo Avengers, che era, si chiamava Ballo Excelsior, ed era un libro su questi scrittori che fanno delle cose, uno un horror, uno più giallo e l'altro fantascienza, dove lottano contro un'associazione che cerca di riportare l'oscurantismo.
E questa cosa è vincolata, diciamo, in termini del tutto così concettuali a Saldapress? Oppure, voglio dire, qualsiasi cosa che tu produci non può
Allora,
entrare nel tuo universo narrativo semplicemente perché lo fai tu.
sì, guarda, io faccio una cosa, però più che altro la faccio in quelli sceneggiati, cioè metto dei rimandi delle volte. Cioè, nella notte del presepe vivente, a un certo punto parlano del Papa ed è il Papa di Suore Ninja. In un altro libro che si chiama Agatha e il Birch, a un certo punto parlano di una cosa che è successa in un paese sul lago di Como, che è questa cosa qui della notte del presepe vivente. Insomma, cerco di collegarle tutte assieme, cioè con degli elementini così per collegarle, insomma, per fare una strizzatina d'occhio.
Quindi alla
Questa
fine questa Divina Commedia potrebbe
sì,
essere
dopo magari ci
entrare
sono
nel lì volevo
un Foscolo
arrivare.
che guarda.
Cioè, se c'è Foscolo, ci può essere anche Dante, tutto
Sì,
sommato.
certo, ci possono essere tutti, sì.
E invece ti va di parlare anche poi mettiamo nel pezzo il link per far salire ulteriormente il il cash, diciamo, non so come si dice la quota, vabbè, comunque so, dopo mettiamo il link, i soldi. Invece il libretto rosso del trio caduto antifascista, quello l'hai presentato di recente, corretto?
Sì, è uscito al Romix, e quindi è uscito a settembre, è stato il primo libro della nuova casa editrice Cane, che è gestita da Stefano Antonucci e Gianluca Caputo, e un'etichetta nuova, e cerca di fare cose un po' indipendenti e che siano anche che vadano anche nel politico, non sempre ma volentieri. Infatti c'è questo libro qua, poi c'è un libro dello stesso Stefano Antonucci che è Il Ruspa, che è una parodia della Pimpa con Salvini, ovviamente molto bello, insomma. Quindi,
Salvini che fa? C'è una specie di Armando? Cioè,
No, Armando, perché praticamente è Salvini che fa la Pimpa, però è una versione ovviamente politica, cioè con lui, con i quattro migranti, quelle cose lì. E l'Armando, che è la cosa più bella del libro secondo me, è Bossi con l'ictus. È meravigliosa.
Grande, con l'ictus ha guadagnato tantissimo.
Sì, l'ha fatto disegnato
narrativi. E, tra l'altro, cioè, è un fumetto che in qualche modo, diciamo, parla di politica, volente o nolente, e tu ti disegnavi tra l'altro già Mussolini anche sul tuo blog prima che il fascismo tornasse così di moda. Cioè già allora si credeva che la situazione fosse già agli argini, e poi invece è peggiorato ulteriormente.
Io quando l'ho fatto, no? Cioè, adesso dico una cosa che ogni volta dico, vabbè, la dico ma è ovvia, cioè, perché io dico, sono sempre stato antifascista, che dovrebbe essere ovvio, no?
Sì. Cioè, in questo stato democratico.
Appunto, capisci il problema? Cioè, io facevo queste strisce qua dove facevo Mussolini che cercava di riportare il fascismo, e Nenni Pertini e Saragat, che era il trio che antifascista, lo cercavano di bloccare. Però non c'era questa cosa, cioè, allora, i fascisti sono sempre stati, nel senso, ci sempre, però non erano così sdoganati, capito?
No, secondo me c'erano, cioè, voglio dire, io da che faccio le superiori si parla di, ma poi come c'è l'osservatorio sul fascismo, però in generale esiste proprio così, però diciamo che ultimamente hanno avuto una vera
No,
escalation.
sì, non solo li sdoganano, capito?
Sì. Però vedi, già ai tempi quando avevi il blog sembrava che li stessero sdoganando, però non era così, cioè rispetto ad adesso è proprio un altro campo da gioco.
Infatti, ma stiamo parlando comunque di 5-6 anni fa, No, forse un pochino di più quando ho fatto. Quindi è inquietante l'escalation che si è avuta. Ma infatti poi una cosa, cioè l'antifascismo, ripeto, dovrebbe essere una cosa normale di tutti. Cioè di tutti i partiti dovrebbero essere antifascisti, no? Cioè la condizione base, costituzione alla mano, che tutti siano antifascisti. Già il fatto che l'antifascismo diventi una cosa di sinistra è inquietante. Cioè io dico sono di sinistra, e mi dico, vabbè, ovvio, stai facendo l'antifascista, ma non dovrebbe essere ovvio che l'antifascista è uguale a sinistra, eh? Cioè non
No,
siamo
non
lontani.
dovrebbe nemmeno essere ovvio che il fascista è uguale a destra, cioè, in realtà,
Esatto,
voglio dire,
c'è
dovrebbero
il
essere
fascista.
due modelli economici a confronto,
Esatto,
non.
cioè quello di destra dovrebbe. Io quello che dico io, che in questo periodo storico fa di più uno di destra che si dichiara antifascista che uno di sinistra, proprio per questo motivo qua.
Come la Garfagna ieri, se non sbaglio. Come
Scusa, non ho capito.
la Garfagna, se non sbaglio, ieri.
Sì, esatto, sì. Fa di più uno di destra che uno di sinistra, ma proprio perché è diventata una cosa di partito, come il voler salvare le persone in mare è diventata una cosa di sinistra. Cioè dovrebbe essere una cosa basilare umana, capito? Non far affogare le persone che chiedono aiuto,
Beh,
no,
sai,
una roba
penso
di
proprio in
sinistra.
Italia c'è, cioè, nel senso è molto antipatico che, ripeto, un modello economico, come dovrebbe essere, diciamo, la visione del Stato della destra, che in realtà non è la mia, non mi interessa, però è assolutamente lecito che ci sia, però cioè, mi chiedo se in Italia sia effettivamente possibile una destra che non sia legata comunque
Punto.
al fascismo, cioè, ed è un peccato che non ci sia, nel senso che comunque sia,
In realtà c'è
sicuramente si vende molto male o non.
Renzi e il PD.
Ah beh, sì, è vero.
Perché poi dicono di essere di sinistra, ma non è vero, cioè non fanno mai nulla di sinistra. Già quello che ha fatto Minniti per
Però vedi, sono costretti a dire di essere di sinistra perché sennò poi passano per fascisti.
Già vedi, io se fossi di destra, grazie al cielo non lo sono, se fossi di destra mi girerebbe se, a essere abbinato ai fascisti, però sono di
sinistra. Sì, ma secondo me per dire un Clint Eastwood gli girerebbero le palle a manetta per una cosa del genere.
Ma infatti il mio libro...
Se penso, diciamo, ci sono tanti esponenti della destra americana... Che magari non hanno a che vedere propriamente con Trump, eppure gli sta sul cazzo, e quindi cioè, figurati se pensano.
Ma infatti c'erano un sacco di repubblicani, vedi anche cosa, quello che è morto di recente, McCain, no, come si chiamava? Quello delle patatine, McCain, sì, quello che è morto da poco, che lui ci andava contro nonostante fosse lo stesso partito, perché dice questo non rappresenta proprio niente neanche della destra, no?
Sì, era John McCain.
Ecco, sì.
No, sì, beh, perché certo, c'è questa incapacità di scinderla da un certo tipo di visione delle cose, dal modello economico, però qua in Italia inevitabilmente finisce sempre per essere...
E poi questo libro del trucchetto antifascista, che viene classificato come politico, sì, purtroppo sì, perché non dovrebbe essere politica l'antifascismo, dovrebbe essere... Perché poi se tu dici che è politica, stai dando della politica anche al fascismo, che non è politica, capito? Il fascismo non ha nulla di politico, è un reato, è illegale. Sì,
è una cosa. E questo, in questo senso, il tuo libro, io non l'ho ancora letto, però conosco, diciamo, il tuo percorso in quel senso. Lo definiresti un libro di satira? O lo diventa, gioco forza?
Lo diventa, sì, lo diventa nel contesto in cui siamo, sì. Nel contesto in cui siamo lo diventa, anche perché alcune cose che ci ho messo dentro risultano di satira, perché sono un rimando a quello che sta succedendo, capito? Però su alcune cose sono di critica a degli atteggiamenti. Ho fatto il capitolo più lungo, ad esempio, perché ha capito le storie. Il capitolo più lungo è su Mentana, su Enrico Mentana, che secondo me ha fatto una cosa di una gravità incredibile quando è andato a parlare, ha sdoganato e ha legittimato un partito come Casa Pound.
Perché l'aveva invitato in trasmissione.
No, è andato lui dicendo, quando ho fatto quella storia mi sono visto i video col volta stomaco per sbobinarmi tutto quello che ha detto, per riportare le frasi esatte, così dico non faccio virgolettati sbagliati, non riporto cose sbagliate, e ha detto delle cose di una gravità inaudita, cose del tipo il confronto è sale della democrazia, se non facciamo parlare loro siamo come i fascisti che critichiamo, eccetera, eccetera, che non c'entra niente.
Però Casa Pound è evidentemente un partito
il passato alle spalle. Ora, io quello che chiedo sempre in questi frangenti è, ma esattamente questi che vogliono lasciar fare i fascisti, cosa gli sta bene del fascismo? Perché a quanto mi risulta il fascismo è morte, distruzione e oppressione, eccetera, eccetera. Non è che hanno ideali, no?
Capito? Sì, certo, non è come se inviti un...
Forse il bonificare le paludi? Quello? Cioè, non lo so.
Ma se non lo posso sapere, nel senso, secondo me nell'ottica di un Mentana è una questione di spendibilità pubblica e
sì, però
l'idea di vendere l'informazione come equa, però mistificando, secondo me, anche quello che in questo senso rappresenta l'equità, perché voglio dire, non... Cioè, per me puoi anche invitare un serial killer, però lo connoti in maniera netta quando lo inviti.
Esatto. Ma lui ci è andato lui a casa, non è che l'ha invitato in trasmissione. Cioè lui è andato nella sede di Casa Pound.
E non gli hanno sparato?
No, perché magari gli ha fatto il più grande assist della... E niente, così.
Pensa a te.
Sì, esattamente grave questa cosa.
E quindi, inevitabilmente, tornando al libretto rosso,
sì.
Alla fine ci hai messo un sacco di robe contemporanee che
sì.
Finiscono per inevitabilmente esprimere.
Tra l'altro, una cosa che ho fatto, che mi sono accorto mentre facevo il libro, ero tipo a tre quarti, ho detto, mo non vado più avanti, perché mi sono accorto di una cosa che rischiava l'effetto, quello che io chiamo effetto Wile E. Coyote, no? Cioè, tu quando guardi i cartoni Beep Beep, a un certo punto cominci a fare il tifo per il coyote, no? O fai il tifo perché empatizzi col cattivo a un certo punto e ti sembra simpatico perché è sempre sfortunato, poverino, non gliene va bene una. E ho detto, oddio, non è che sta succedendo, mentre faccio sta cosa dove c'è Mussolini pasticcione, combina guai, che muore sempre, non riesce a fare i suoi piani, diventa simpatico, perché poi fasci hanno anche sta cosa di cercare di impietosire le persone. Allora ho detto, oddio, no, questo libro mi sta venendo sbagliato. Poi però mi è venuto un escamotage narrativo per salvare questa cosa qua e per mettere in guardia anche da questa cosa qua, quindi poi sono riuscito a finirlo, insomma.
È uno spoiler, vero?
Sì, no, non lo dico, insomma, perché... No, perché poi è spiegato meglio nel libro, quindi...
Ma non so, secondo me l'idea di ridicolizzare, nel senso, cioè, visto che, voglio dire, è comunque una cultura che si basa sul, non so come dire, sul... sull'ostentazione di potere, su posizioni ieratiche, così forse magari sfottere non è una cattiva idea, però dobbiamo vedere adesso, dopo che sono passati tanti anni, come viene percepita una cosa così.
Io meglio guarda, con certa gente è meglio veramente andare veramente coi piedi di piombo, perché appena possono fregano.
Sì, tra l'altro poi ne parlavo, oggi con, in una chat che tra l'altro poi a Como, col fatto che hanno catturato, ucciso Mussolini, se non sbaglio, dalle nostre parti, c'è ancora anche a Super il Lago un culto allucinante, cioè tipo ci sono pizzerie con i busti, cioè è assolutamente incredibile quello che... Cioè, quello che viene considerato normale e accettabile, però sul lago veniva già considerato accettabile 20 anni fa. Adesso quella piega lì sta prendendo...
Poi quello che è successo contestato un paio d'anni fa, che sono, o l'anno scorso, i Nazi Skin che sono arrivati in quell'associazione di Como.
E loro erano quelli di Forza Nuova perché si sono sentiti scavalcati a destra da Casa Pound.
Pensa che roba.
Lo so perché ho un'amica che era sotto, cioè era nella sede di sotto, stavano facendo yoga. Cioè c'era comunque una struttura per cui poi ne ha parlato tutta Italia e loro erano, ha detto che comunque è stato spaventoso.
Ma certo, perché poi
perché non è solo il fatto che c'è gente che sta lì in maniera pacifica, in realtà è un senso di minaccia, cioè non c'è un cazzo da fare, non
può. Ma questi sono pazzi. Questi poi non parlano di solito, vanno giù e menano, capito? Quindi non
Sì. No, loro sì, erano Forza Nuova, perché Forza Nuova, nonostante fosse più fascista, adesso si sente
una gara chi fa più schifo.
Beh, sai, Casa Pound è riuscito in qualche modo a rendere pop il fascismo dove loro hanno fallito.
Sì, è vero. Tremendo, sì.
È tremendo. Vabbè, ma senti, invece venendo a quello che è il tuo taglio. Cioè, tu in generale nei fumetti che fai hai questa attitudine postmoderna, adesso non so se
vi
ricordo, attitudine postmoderna, nel senso che prendi tanti linguaggi, elementi, segni diversi, li mescoli, citazioni, ma proprio anche, non so, marchi, piuttosto che fotomontaggi a volte.
Sì, in realtà sono tutte cose che invento lì per lì, più delle volte per necessità, tipo quando metto l'IKEA.
Sì, ma anche c'erano anche proprio anche fotomontaggi che ricordo.
Ah, sì,
sono anche molto più,
fare le cose
più articolate sempre nei tuoi disegni. No, la domanda che ti volevo fare è, in tutto questo insieme di segni, è una domanda un po' arzigogolata.
Non so se
puoi anche mandarmici. Comunque, la scelta di disegnare brutto è un altro segno, un altro elemento, è diciamo il frullatore che ti fa funzionare tutto l'insieme.
Di disegnare io tutto,
di disegnare male contestualmente parlando,
non so disegnare, cioè, so disegnare solo così, cioè
no, ma in termini di linguaggio, nel senso, come ci sei arrivato, come
perché non sapevo, cioè sapevo disegnare solo così, ho cominciato, ho detto voglio raccontare delle storie e le disegno a modo mio.
Tu hai preso il tuo il disegno, come che magari, non so, da bambino, da ragazzino, e hai lavorato su quello.
No, no, a me non mi faccio un lavoro di ricerca sul lavoro, nel senso mi metto sul foglio e disegno. Cioè, l'unico problema è che delle volte, ecco, la cosa difficile del disegnare male, che per quello che ci metto comunque mesi, perché uno dice, ma quanto ci vuole fare i disegni così? Sì, a farli così ci vuole poco. Il problema è che io penso a una scena, una sequenza, una tavola, poi però devo realizzarla in due dimensioni, senza prospettive, senza niente, e devo far capire le stesse cose che io ho in mente tridimensionalmente, capito?
Beh, sì.
Quindi devo fare tutto un lavoro di decostruzione e sintesi più che posso, in modo che faccia, si capisca e io riesca a far capire al lettore quello che ho in testa e quello che voglio trasmettere. Poi io so disegnare solo così, non so disegnare in altri modi.
Però hai, cioè, anche nel senso, l'idea di creare, tra virgolette, un'armonia tra tutte le cose. Cioè, perché effettivamente tu hai messo nello, cioè, se hai comunque, dai la stessa tonalità a persone, oggetti, cioè è tutto riconoscibile. Se io prendo una macchina di una tua tavola, la contestualizzo come un, anche se non ha, se non è, se non c'è l'omino, se non
ah,
c'è.
Guarda, non so, non so perché succede sta cosa qua. Cioè, la faccio e basta. Io in realtà, se non è che per tirarmela, è proprio non mi viene così. Non so.
Quindi in pratica tu, scusami, quando fai questi corsi in cui insegni a disegnare male?
Sì, facciamo i corsi per insegnare a disegnare.
Ma chi ti rivolge? A chi disegna bene?
Sì, certo.
Ah, ok.
Praticamente no. Il corso è... Ma in realtà poi la cosa è... In realtà diventa una specie di spettacolino di cabaret, no? Cioè, dove partecipa anche il pubblico. Cioè, noi facciamo sto corso e spieghiamo come disegnare male. E poi facciamo creare sempre una storia alla fine del corso, quindi è anche divertito, dove ognuno fa una pagina senza sapere cosa fa l'altro e le mettiamo insieme a caso e vediamo come viene fuori la storia, capito? Quindi sono più che altro dei corsi barra spettacoli, insomma.
Ma per dire, mai venuto un, non so, un
sì,
bravissimo disegnatore?
Disegnatori bravi ci sono venuti molti anche a farlo. Perché in realtà, tipo, sono 2 o 3 anni che lo facciamo anche a Lucca.
Ok, e anche quest'anno, giusto?
Sì, abbiamo fatto anche quest'anno, c'erano anche dei disegnatori professionisti, nostri amici, che si mettono lì e disegnano perché si divertono. Quest'anno in più c'era una scolaresca di Fermo, che era convinta che Fermo fosse in Piemonte.
E pensavo che fosse qua.
Sì, esatto.
Via di San Fermo.
Esatto. Ho avuto una discussione con questi ragazzini, secondo me che mi sparavano con un fucile di Minecraft, presumo. E niente.
Era forse un nerf?
No, era finto, quei cosi squadrati.
Ok.
Di Minecraft penso che siano. E niente. Perché okay. Poi facciamo disegnare con la mano sbagliata, li facciamo disegnare con altre parti del corpo, tipo tenendo la matita in bocca o nel naso, eccetera, eccetera, tutte queste tecniche qua.
E i risultati?
Ma i risultati sono molto buoni, nel senso che disimparano.
O molto poco buoni, a seconda di come la si voglia.
Sì, disimparano da disegnare. Sì, buoni dal mio punto di vista, insomma.
A per dire, non so, arriva GP e esce e non è più capace di fare.
Sarebbe figo con GP, anche perché lui ha fatto la mia vita disegnata male.
Esatto, sì, però non era disegnata così male.
No, infatti, io glielo rinfatto.
Disegnata male per così dire, cioè insomma, falla veramente disegnata male. Guarda la gente che te la disegna male veramente la tua vita, e allora sei chiaro.
Io un paio di volte glielo ho anche detto. Guarda che tu non sai disegnare male, non
no, comunque se vuoi disegnare male fallo veramente, però non...
Esatto.
Cioè, così sono capace anch'io.
Esatto.
Signore, invece leggevo sempre sulla tua pagina Facebook che hai in canna una storia per Samu Stern.
Sì.
Ah no, aspetta, che cos'è Samu Stern?
Allora, Samu Stern è la nuova serie d'edicola di Bugs Comics, che è una casa editrice romana, e si sono lanciati in questa avventura che è Samuel Stern, appunto, che è un personaggio che fa fondamentalmente il demonologo. Ha una libreria di libri antichi e viene chiamato per risolvere casi di possessione. E niente, niente, io ho chiesto, c'era disponibilità per mandare storie, mi hanno mandato la Bibbia, le regole, mi è ispirato molto, mi è venuta subito un'idea che è piaciuta a loro, quindi me l'hanno presa, e adesso dovrebbe uscire l'anno prossimo, dovrebbe essere attorno al numero 11, dovrebbe essere.
Ok, mentre il numero 1 è disponibile da qualche giorno.
Sì, il numero 1 lo trovate ovunque, perché ce ne sono un sacco di copie, ne hanno mandati in edicola veramente tante, anche questa è una gran bella mossa secondo me, e stanno anche facendo una gran campagna pubblicitaria, e sì sì, lo trovate in edicola. È molto interessante perché ha un approccio diverso perché le storie di possessione demoniaca erano sempre fatte in un certo modo, no? Invece Samuel Stern ha proprio un approccio totalmente diverso. Sono spoiler, insomma, quindi è molto interessante da quel punto di vista. Se vi piace l'horror, se vi piace... però dategli una possibilità, insomma, se vi piacciono i fumetti e volete provare qualcosa di nuovo, provate Samuel Stern.
Ma ha una trama orizzontale oppure si sviluppa...
Io questo non lo posso dire.
Ok. Va bene.
Però sono avanti, cioè non è una miniserie, è proprio una serie che va avanti all'infinito, capito?
Ok.
Io non so cosa posso rivelare in realtà.
Ma no, beh, se vuoi non rivelare, cioè, se pensi che poi appunto...
Comunque lì è uscito...
Finisce male.
Sì, è uscito 3-4 giorni fa, è uscito il 29 di settembre, è uscito il 29 di novembre. Il primo numero, quindi in edicola da 4 giorni, 5-6 giorni. Lo vedete, ripeto, perché spicca molto. Insomma.
Beh, sì, io ho visto un sacco di gente sui social che lo condivideva tra i miei contatti. Sì. E in effetti mi è venuta curiosità. Tra l'altro, visto che tu l'hai fatto sul nostro bel lago.
Sì, perché quelli che gestiscono l'editore, Gianmarco Fumasoli e gli altri, loro hanno avuto in anteprima e giravano l'Italia per fare le foto di tipo Samuel Stern vicino anche alla Torre di Pisa, a Roma, a Milano, e non c'era Como, l'ho fatto quella con Lago, insomma.
E poi ricordiamo che Davide proprio a dirimpetto con George Clooney.
Esatto, infatti ci scambiano sempre. Io quando posso lo metto sempre il Lago di Como dentro le mie storie. Io adesso ho scritto anche un Dylan Dog.
Visto che non possiamo vederlo per via delle paratie,
esatto.
Possiamo solamente fantasticarlo.
Io ho scritto un Dylan Dog anche, che non so quando uscirà.
È un numero regolare o il boy?
Non lo so in realtà, okay. Non lo so. È disegnato dal maestro Franco Saudelli, infatti è stata una cosa che mi ha molto... inorgoglito, e vabbè, non posso spoilerare, insomma, niente. Ho cercato di mettere il Lago di Como in qualche modo anche lì, insomma.
Se è no... fatto benissimo, ma io farei lo stesso.
Perché sono talmente legato che lo cito, o lo cito, lo metto, lo faccio vedere in qualche modo, perché...
Poi a me in realtà il Lago di Como non piace, cioè lo dico, per dire, io non ci faccio il bagno, non so tu.
Perché...
No, ma perché c'era stato, sai che ai tempi di Chernobyl dicevano che era stata una delle zone più contaminate, però va detto che in quegli anni ogni zona o paese sosteneva di essere più contaminata.
Allora però capiamo il fatto del ritorno dei fascisti.
Sì, però io dicevo, cazzo, io non lo faccio, perché poi magari tocco qualcosa di molliccio.
Tante.
Sì, non sono mai stato tranquillo, e anche adesso lo faccio di malavoglia.
Perché te non sei un laghe, io sono un laghe.
No, però ho fatto tanti anni a 3,5 tutte le estati, okay. E anche lì mi ricordo che da ragazzino, cioè, ma per dire, buttavo da metri, cioè da 4 metri, da robe...
No, di più. Quelle cose lì non c'ho paura.
No, lì le dovevi fare, sennò eri tagliato fuori.
No, io sono la ghe, quando uno nasce la ghe, capito? Infatti quando stavo...
Tu non dovevi dimostrare niente, grazie. Cioè io ero qua con questa gente, erano volga, spietate, parlavano solo dialetto, cioè io poi più sali più è...
Ecco, no, io dialetto è una cosa che non so, mai saputo, non riesco proprio a capirlo. Quando parlano, cominciano a parlare in dialetto non li riesco più a seguire, quindi vabbè.
No, io ero obbligato e dovevo esibirmi e fare tutto, dimostrare, però appena fuori dal lago subito. E così, insomma, Como ha questa caratteristica. Mm-hmm. E tu invece, tra l'altro, Davide, l'ultima cosa, poi ti lascio andare, le ultime due cose, tu ti sei occupato anche di divulgazione scientifica?
Sì, con Comics and Science.
E poi anche di, hai fatto dizionari di film brutti a fumetti 1 o 2, ti fai riparlare anche di queste due, diciamo, di queste due prerogative.
Sì, cioè il trash e la scienza.
Esatto.
Allora, sì,
due facce della stessa medaglia.
Allora, i film brutti è una passione che lega sia me che l'altro autore disegnatore, che è Fabrizio Plug di Nicola. E noi siamo diventati, cioè, oltre che essere colleghi, siamo diventati amici grazie ai film brutti, perché ci vedevamo in fiera o scrivevamo su, perché lui aveva un blog e io anche ci scrivevo ogni tanto, parlando appunto di film brutti, ci scambiavamo dei film. Allora a un certo punto abbiamo detto, ma perché non facciamo un libro dove facciamo una sorta di Mereghetti del trash, no? E allora abbiamo fatto il primo, che è andato bene, adesso abbiamo fatto, è uscito il secondo da un paio di mesi. E, cioè, il difficile di questi libri è cosa scartare, perché c'è talmente tanta di quella monnezza nei film brutti. Però non sto parlando di Boldi De Sica, cioè roba che Boldi De Sica in confronto è Quarto Potere, eh. Cioè sto parlando di roba tipo L'Uomo Lupo contro la Camorra, oppure Il Bosco 1, cioè cose così, cioè,
anche, non so, quei film grossi franchise che però dopo il 7, l'8, il 9 cambiano gli attori originali, mi sarebbe, è lì nasce la magia, diciamo.
Sì, ma alcuni film sono anche dove non, cioè, dove non c'è neanche una trama, dove non c'è una fotografia coerente. Io ricordo questo film che si chiama Riti e magie orge del 300, dove innanzitutto non è ambientato nel 300. E c'è una fotografia,
però lì io sono a dire che se una cosa suona bene nel titolo te devi fregare, se poi la ritrovi.
Sì. No, è una roba che non ha né capo, ma veramente uno non ci crede finché non li vede. Una roba che non ha né capo né coda, dove la fotografia e le luci sono criminose, del tipo che parlano due personaggi quando c'è il controcampo, quando parlano la telecamera su uno è giorno, fanno il controcampo diventa notte, cioè cose così, capito? E niente, quindi noi portiamo avanti questa bandiera del trash nel film. Quindi realizziamo questi riassunti, poi non sono recensioni, sono riassunti dove le raccontiamo a modo nostro, rimanendo fedeli a quello che succede. In più c'è la parte grafica disegnata, la maggior parte delle cose è disegna Fabrizio, che è molto 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 bravo a disegnare, quindi disegnato bene. E poi c'è Comics and Science, che è la rivista del CNR, che, come dice il titolo, è una rivista che parla di scienza, ma anche attraverso i fumetti. Ci sono detto gli articoli di scienziati famosi, di fama, e in più ci sono dei fumetti di autori che cambiano sempre. Io da qualche numero sono fisso, faccio dalle 2 alle 4 tavole dell'argomento, perché ogni numero ha un argomento. L'ultimo che è uscito parlava della chimica. E quindi è tutto sulla chimica, insomma, l'ultimo. Poi c'è stato uno sulle donne nella scienza, un altro sull'astronomia, eccetera eccetera. E la cosa sballosa è che i fumetti che faccio, non solo quelli che faccio io, vengono poi corretti da scienziati veri del CNR, cioè questi si vedono arrivare roba disegnata male, poveracci, mi dispiace per loro.
Pensa se invece per loro è disegnata bene, cioè loro comunque sono abituati all'infinitamente piccolo, all'infinitamente grande, magari hanno perso di vista l'anatomia dell'infinitamente di bianco.
Non ci avevo mai pensato. E questa collaborazione nacque quando feci Paco Lanciano, il fagiano crononauta, che è un libro di divulgazione, che Paco Lanciano è il tipo che sta super Quark, che fa tutti gli esperimenti, quello con la barba bianca e i capelli bianchi, sì, ed è il mio personaggio.
È un miracolo che sia ancora vivo.
Sì, no, ma in realtà non è vecchio, che ha sempre avuto...
No, per gli esperimenti.
E è il mio personaggio preferito di Quark, allora gli ho dedicato un libro dove lui viaggia nel tempo perché mi sono inventato che Kirchhoff, il fisico dell'Ottocento, si era impadronito di tutte le leggi fisiche, e l'unico che si ricorda come sono veramente, di chi sono veramente, era appunto Paco Lanciano. E allora viaggia nel tempo con un fagiano, perché io presumo che i fagiani viaggiano nel tempo.
Ma c'era anche il cartone animato giapponese,
il Cronopavone. Io l'ho scoperto dopo, sai, paradossalmente.
No, veramente?
Sì, me l'hanno detto dopo che avevo cominciato a fare la cosa, ma io giuro che non... Che
quello non esclude, guarda, è così che si muovono i miti, cioè tu magari non lo sapevi, ma inconsciamente l'hai visto o l'hai visto in un'altra forma.
Può essere, può essere che sia una cosa di
o magari, cioè, però alla fine ti sei, sono cose interessanti,
sì.
No, cioè, magari, io... o magari non, nel senso, voglio dire, è un archetipo di altre cose che si che passa, sì. E magari ti è arrivato in un altro modo, chi lo sa. Sì. Io però pensavo che fosse, no, visto no, che no, voglio no. dire, c'è molto dell'estetica anche, non so, capita di trovare roba di manga nel, o di videogiochi nel, e i tuoi disegni, per cui sembrava un omaggio voluto,
ecco. Di videogiochi o delle cose, sì, cioè, cito anche roba di letteratura, robe di insomma. Tra l'altro, tipo, nel libro L'impacco lanciato c'è il capitolo su Volta, ovviamente, che non potevo non metterlo, ambientato a Como, e c'è una scena che richiama la cosa di Sherlock Holmes nelle cascate, no? Quando si buttano giù.
Sì, quello in
cui le cascate
dovrebbe morire Sherlock Holmes.
Esatto, le cascate di, c'è quel nome che non mi ricordo mai. Vabbè.
Non me lo ricordo. Quello in cui, che in realtà nasceva come la morte di Sherlock Holmes, poi l'ha fatto
sì, però dopo, esatto.
Per questioni di fan service,
che noi le altre cose che scrivi non gliene frega niente a nessuno, quindi
dai, dacci Sherlock Holmes, dacci, vabbè, è andata così, peccato, però finiva bene in quel modo,
sì, era un bel finale,
vabbè, però non è stato sufficiente. E niente, Davide, c'è qualcosa, qualsiasi cosa di cui vuoi aggiungere, che vuoi raccontare, parlare, o no, anche solo del tuo lavoro?
No, non mi viene in mente un sacco di cose. Non vorrei annoiare il pubblico.
No, beh, nel senso, se hai qualcosa, spara tranquillamente.
Non mi viene in mente niente, perché non... Non signore, no.
Vabbè, allora, niente, anche perché in effetti ti ho tenuto qua per... Vedo che siamo a 50 minuti di registrazione.
Sì, è passato in fretta, è stato divertente.
Quindi, beh, allora, prima di tutto in bocca al lupo per
grazie,
crowdfunding, che però in realtà non ha più bisogno di niente, perché effettivamente ha già raggiunto l'obiettivo. Io stesso...
Compratelo, così divulgo la letteratura, insomma.
Cioè, al massimo compratelo anche solo per sapere che c'è una Divina Commedia che non sono le solite acque forti, che palle, cioè...
Il Dorè, quel maledetto Dorè.
Dai, ha rovinato la generazione. A parte che dovrebbero farla con i Cavalieri dello Zodiaco, però piuttosto almeno fatela con...
Caspita!
Sarebbe bello. Però basta, insomma, è ora di svecchiarla un po', perché sto Dorè ha rotto. Ma altri illustratori famosi che l'hanno fatta, chi erano?
Allora, se non ricordo, Mattotti...
Mattotti
dell'otto, se non ricordo male,
no, purtroppo io ricordo solamente Dorè, perché sono...
Blake può essere
addirittura,
però non vorrei dire una stupidaggine, controlla, perché
vabbè, insomma, comunque tutti inferiori,
tanti, cioè se sono altri non me li ricordo sinceramente.
Sì, ma molti l'hanno fatta così per esibizione, invece qui c'è sotto un progetto serio di recupero anche del testo originale, per cui è importante sostenerlo.
Sì, esatto.
E... Per il resto direi che è tutto. Grazie, grazie. Davide, per essere
grazie a voi, grazie ospitata. A tutti. Come?
Grazie per l'ospitata.
Grazie per l'ospitata, grazie mille. Un saluto a tutti di Outcast.
Noi ci sentiamo alla prossima settimana o al prossimo podcast, vai a sapere. Grazie per aver ascoltato. Grazie. Ciao.
Ciao.